Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno. Torna il nostro Pensatech. Buona giornata a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. E Damiana e Marco, naturalmente.
Ciao, ciao a tutti. E allora, questa mattina torniamo a parlare di digitale. Beh, l'argomento di oggi ve l'abbiamo già anticipato. Sono la musica online. L'anno scorso abbiamo fatto una puntata per l'arrivo di Spotify in Italia ed erano i giorni di Sanremo. Un anno di distanza, cominciamo a fare un po' un bilancio di come sta andando e insomma i dati sono decisamente positivi. Si parla addirittura di una crescita del mercato discografico grazie al digitale. Elisabetta?
No, indubbiamente, dai, molto interessante il fatto che tutti negli ultimi mesi, nell'ultimo anno ci stiamo decisamente spostando sempre più anche su questa fruizione, nonostante gli amanti del, come dire, i nostalgici ci sono sempre, no? Della musica non digitale continuino a imperversare, ma in realtà sì, stiamo diventando decisamente molto più abituati a ascoltare musica in questo modo.
Sì, perché il tema insomma che ponevamo l'anno scorso era: siamo abituati in un modo o nell'altro a scaricare la musica e in qualche modo Spotify sparagliava le carte, la musica in streaming. Marco, quali sono però i dati che si raccolgono?
Allora, Spotify sembra proprio essere stato, come si dice in gergo, un game changer, cioè un fattore di cambiamento, almeno nelle abitudini di ascolto musicali degli italiani. I dati che riporta il Corriere delle Comunicazioni all'inizio dell'anno e che riguardano le rilevazioni ufficiali della FIMI in Italia dice che dopo 11 anni il mercato discografico italiano cresce e a crescere per la prima volta dopo un periodo di crisi trascinata dal calo delle vendite dei supporti fisici è proprio il digitale, e in particolare rispetto al 2012 i dati del 2013 parlano di un aumento del 182% proprio degli abbonamenti in streaming legale, diciamo così, e quindi questo fa proprio pensare che ci sia un cambiamento di abitudini, no?
C'è uno streaming anche illegale, questo me l'ero perso. Della musica, della musica.
Cioè, non... Questo è un fenomeno interessante che andrebbe, non è illegale, diciamo così, ma non è quello di Spotify o degli altri servizi. Però, per esempio, molto spesso su YouTube si trovano i brani o a volte gli interi dischi in streaming, anche se non si tratta di video veri e propri, ma è proprio un servizio di diciamo così, non propriamente chiaro, lecitissimo di ascolto musicale in streaming.
E allora, però, abbiamo citato Spotify, i modi in realtà per ascoltare la musica in streaming e no, cioè nel senso anche scaricandolo sul nostro computer sono diversi. Adesso c'è iTunes, c'è Deezer, c'è YouTube, c'è Amazon MP3, insomma sono davvero diversi. Come fare a questo punto a trovare la bussola per muoversi in tutto questo? Noi lo chiediamo a Luca Stant, che è il direttore di Zimbalam Italia. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, prima di tutto, che cos'è Zimbalam?
Zimbalam è nato nel 2007 ed è una piattaforma di distribuzione dedicata ad artisti emergenti soprattutto. Praticamente l'artista emergente ci contatta, ci chiede di distribuire i suoi brani online sulle maggiori piattaforme, quindi quelle che avete appena citato: iTunes, Deezer, YouTube, Spotify. Anzi, complimenti, ho visto che siete già abbastanza preparati, cosa che fino a un paio d'anni fa non era comune almeno. Quindi noi distribuiamo la musica di questi artisti su tutti questi siti e poi loro hanno un account personale dal quale possono seguire anche le royalties, l'andamento, ecco, delle loro vendite.
Quindi Luca Stante, voi agite da intermediari tra l'artista e poi i music store online o i servizi di streaming online?
Sì, bravissimo. Noi, sai, siti, insomma, gli store grandi, multinazionali come Spotify, come iTunes, non avrebbero né il tempo né la capacità per dedicarsi a un numero così alto di artisti. Noi, ad esempio, in Italia, solo in Italia con Zimbalam, abbiamo attualmente circa 15.000 artisti iscritti che poi vanno gestiti. Ecco, quindi iTunes, Spotify e gli altri non avrebbero la struttura per seguire singolarmente questi artisti, e per questo sono nate invece cosiddetti distributori digitali come Zimbalam per gli artisti emergenti, oppure Believe, che invece è più per case discografiche ed artisti più affermati.
Ecco, Luca Stante, proprio sugli artisti emergenti, qualche tempo fa Thom Yorke, cantante dei Radiohead, ha lanciato un'invettiva contro Spotify, lamentandosi del fatto che il modo in cui vengono distribuite le royalties per le streaming dei brani sulla piattaforma svedese, tutto sommato, sia iniquo nei confronti delle band emergenti, che quindi questo favorisca in maniera eccessiva Spotify, sfavorendo invece la possibilità di emergere di band emergenti. Ecco, a questo riguardo, Zimbalam come si comporta nei confronti delle royalties? Come funziona? Io vengo pagato in che modo?
No, i nostri artisti ricevono il 90% delle royalties, quindi delle somme che noi riceviamo dai vari siti che poi vendono al dettaglio. Quindi supponiamo ad esempio che un artista abbia generato delle royalties pari a, non so, 10.000 euro in un mese, noi rendicontiamo all'artista 9.000 euro e tratteniamo il 10%, in questo caso 1.000 euro.
Di che somme stiamo parlando? Per dare un'idea, non c'è una somma fissa per ogni brano. Voi vi occupate anche in qualche modo della contrattazione adesso? Forse il termine è scorretto.
Sì. Allora, noi ovviamente appunto firmiamo i contratti da una parte con i dettaglianti, quindi Spotify, Deezer, eccetera, dall'altra con gli artisti. Quindi quando contrattiamo con Deezer, con Spotify ad esempio, noi ovviamente negoziamo determinate royalties, che comunque è vero che è lì che noi Zimbalam, insomma, si parla di una multinazionale, quindi ha delle royalties, magari una capacità di negoziazione più alta rispetto a dei partner più di minori dimensioni, però ecco, non cambia moltissimo. Ti dico, quelli in Italia c'è un sito che è sempre di streaming, che paga abbastanza bene il singolo streaming, che è Cubo Musica, che in media, perché non c'è un fisso, avete detto bene, sarebbe un po' complicato in questa sede di spiegare come funziona. Comunque, molto sinteticamente, siccome sono servizi ad abbonamento, l'importo che spetta ad ogni singolo streaming dipende anche da quanti abbonamenti nel mese sono stati stipulati da Spotify, in questo caso, con i consumatori finali. Quindi ecco, per quello non c'è un fisso, però è vero che ad esempio per Spotify, come anche YouTube, in genere la media degli incassi per singolo streaming è molto bassa, cioè nell'ordine dei millesimi di euro. Quindi solo chi riesce ad accumulare un numero di streaming molto molto alto vede delle royalties abbastanza elevate. I siti di streaming diventeranno, ancora ecco, stanno emergendo adesso, attenzione, ancora non hanno un numero di abbonati altissimo, almeno in Italia. Invece ad esempio in Svezia, ecco, ricordiamo che Spotify è un sito nato in Svezia, nel nord Europa, già il numero di abbonati è tale che gli introiti derivanti dallo streaming riescono addirittura a superare quelli che prima derivavano dal fisico. Quindi ecco, i siti di streaming diventano economicamente vantaggiosi solo se diventano di massa, quindi ecco. Solo se il numero di streaming diventa altissimo, cioè veramente milioni e milioni di streaming per ovviamente divisi poi per i vari brani.
Ecco, giusto per dare un numero, abbiamo guardato i dati della Gran Bretagna, che è uno dei mercati europei più grandi come dimensioni, e per il 2013 il 10% del mercato complessivo musicale era per lo streaming, e questo significava un fatturato di oltre 100 milioni di sterline, una cifra almeno di un ordine di grandezza più grande di quello che è il mercato italiano. Da questo punto di vista, Luca Stante, l'emersione di siti di streaming e anche di numero di abbonati che sta crescendo per questi servizi, ha visto crescere anche un numero di artisti che si rivolgono a voi?
Allora, come dicevi tu, ci sono due correnti in questo momento di pensiero tra gli artisti. I pro e i contro. Tommy York è una voce autorevole contro, però invece ci sono tanti altri artisti che sono pro. Allora, gli elementi a favore dei siti di streaming, l'elemento principale, secondo me, è che l'utente finale, pagando 10 euro al mese, ha accesso a uno streaming illimitato, praticamente illimitato. Quindi che significa? Se quell'utente volesse scoprire dei nuovi artisti, non dovrebbe pagare di più, perché ha già pagato la sua quota. E infatti per quello sono ottimi questi siti di streaming, stanno veramente facendo guadagnare di più. Per il momento non si tratta certo di cifre esagerate, però stanno facendo guadagnare di più anche ad artisti emergenti. Invece, finché anche gli stessi siti di download come iTunes, se tu vuoi scoprire un artista emergente, magari anche soltanto con un brano, comunque devi spendere quell'euro, sono 99 centesimi, che costa un brano su iTunes. Quindi ogni volta che tu vai a scoprire un nuovo artista devi spendere altri 99 centesimi, devi aggiungerli alla somma mensile che tu dedichi alla musica.
Certo, nell'abbonamento questo invece non succede, quindi anzi è difficile a volte scegliere tra tutte le possibilità che ci sono in questi cataloghi così sterminati. Noi ringraziamo tantissimo Luca Stante, direttore di Zimbalam, per essere rimasti con noi.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Buona giornata. E tra l'altro, andando a vedere sul sito di Zimbalam, mi sono accorta di questa curiosità. Non so se voi lo sapevate. Napster, che tutti conosciamo come il sito insomma, che ha aperto le porte al cosiddetto download illegale, in questo momento è diventato di fatto un concorrente di Spotify e dà musica in streaming a un prezzo fisso di abbonamento di 9,95 euro al mese, proprio esattamente come Spotify. Insomma, anche queste sono le trasformazioni dei marchi in rete. In qualche modo Napster si porta dietro un'eredità importante.
Si porta dietro un pezzo di storia, insomma, il branding anche per questi servizi comincia a avere un peso, insomma.
E allora adesso un po' di musica, andiamo a recuperare il nostro secondo ospite per parlare con lui, allora, dell'importanza anche della musica in rete anche per chi della musica fa informazione. Queste gioiose note di Tetris, come ogni tanto ci fanno compagnia, insomma, i videogiochi.
i videogiochi, la cultura 8-bit che non manca mai qui a Pensatech, e che insomma, a proposito di bit, in questo caso è opportuno la trasformazione della musica da fisica a digitale, quindi in bit in qualche modo.
Una
battutaccia, si potrebbe dire il bit che diventa bit, ma non la capiscono in pochi.
Va bene, ok. A questo punto noi andiamo invece a parlare di musica importante, da ascoltare anche con un certo gusto. Sentire e ascoltare.
Sentire e ascoltare è un magazine nato nel 2002, nato direttamente online, quindi proprio un soggetto adeguato ai nostri ragionamenti. Noi abbiamo al telefono Edoardo Bridda, che è del magazine, è il fondatore nonché editore. Buongiorno Edoardo.
Ciao.
Ciao, allora, con te, dopo che abbiamo parlato dei servizi di streaming online, volevamo capire l'impatto dello streaming sul mercato della musica dal punto di vista del consumatore, nel senso, sono cambiate in questi anni in cui Spotify è entrato nel mercato, in cui il download attraverso iTunes e altri store si è diffuso anche nel mercato italiano, sono cambiate le abitudini di ascolto degli appassionati di musica?
Beh, senz'altro, per quanto mi riguarda, è cambiato proprio il rapporto tra la lettura della musica e la fruizione dell'ascolto, diciamo, non condizionato. Anzi, diciamo che chi scrive di musica ha perso un po' quell'aura di poter consigliare, avere le cose prima e di saperne di più, ecco. Quindi da un certo punto di vista c'è stata un po' una democratizzazione dell'ascolto, però d'altro canto è anche importante sottolineare che il rovescio della medaglia di tutta questa democrazia dell'ascolto è anche che è molto difficile che nuove realtà si fortifichino e soprattutto tesaurizzino anche proprio economicamente il loro status e riescono a crescere, e questo poi mortifica la loro offerta e sostanzialmente ciò che di cui un po' sentiamo tutti la nostalgia è di un mondo in cui c'è una coscienza collettiva, dove ci sono dei singoli, dove ci sono delle band, e ovviamente quelle band sono state selezionate a monte con strategie che non sono state per niente democratiche, ma che hanno prodotto in risultato un qualcosa che è appunto di questo ascolto, no, dell'hit dell'estate, dei gruppi che vanno, dei gruppi che non vanno, con appunto il giornalista, no, che riusciva a essere anche quello che prevedeva, anticipava e portava le mode, no?
Ecco, da questo punto di vista, Edoardo, dicevi del problema dello scouting che prima era ad uso esclusivo delle grandi case discografiche, adesso invece chiunque ha accesso a internet può mettere la propria musica in, per esempio, su Bandcamp e promuoversi da solo. Sono strategie che funzionano? Riescono ad arrivare ai giornalisti musicali e a rompere, diciamo così, la diffidenza, oppure no?
Beh sì, diciamo che le cose non sono proprio cambiate, cioè non c'è stata una vera rivoluzione che ha scompaginato qualsiasi cosa, nel senso che, anzi, più la complessità aumenta e più la gente che appunto vuole scoprire, vuole essere un po' condotta, ha bisogno di sentire, ascoltare, ha bisogno ancora dei giornali su carta, cioè ha bisogno di chi passa un'enorme quantità di ore a spulciare tutti questi nuovi media per ovviamente trovare qualcosa di interessante. Cioè la gente ha sempre bisogno di essere guidata, soprattutto quando la complessità aumenta. Il problema di questo tipo di complessità, dove chi guadagna è alla fine un altro, e quell'altro e quest'altro è esterno rispetto ai meccanismi economici musicali, allora è lì che cambia un po' il discorso, nel senso che ci troviamo una massa di persone che rimane magari a un livello amatoriale e che quindi non riesce a fare carriera, e la carriera è importante quanto il talento, cioè nel senso tolti un po' di romanticismi del caso, cioè
il sogno di fare il cantante, insomma, si infrange contro la necessità di tesaurizzare, come dicevi tu, nel corso del lungo periodo.
Sì, no, ma appunto l'ambiente deve rispondere, no? L'ambiente economico, l'ambiente sociale, l'ambiente anche strutturale, il palco dove suoni, cioè ci deve essere un qualcosa che evolve e fa sì che praticamente chi intraprende il mestiere di musicista, quindi mettendo in pratica un talento che sarà giudicato da altri, no? Buono o cattivo, ma comunque sta di fatto che c'è una storia, no? Sociale, personale, che si lega alla musica nel momento in cui uno decide di fare una cosa del genere. Adesso un po' per tutti, un po' per di più, molti di più, è possibile entrare nel gioco, quando prima c'era uno sbarramento molto forte all'ingresso, e questo permette di dare più possibilità, di mettere il bastone tra le ruote a chi deve ovviamente districarsi tra tutte queste cose, e nello stesso tempo arrivare a una situazione dove entrambi riusciamo a osservare della musica che cresce, e dall'altra parte il musicista riesce a percepirsi come qualcosa che è in evoluzione.
In qualche modo si può dire che se prima, insomma, c'era della gran passione, ma c'erano anche molti ostacoli, col digitale, insomma, le briciole sono poche, però qualche opportunità c'è.
Sì, diciamo, è questo il grosso scambio, no? Cioè, ti diamo un milione di opportunità, poi chiaramente,
certo. Però
dall'altra
parte sono anche un milione di persone poi che partecipano.
Esatto, e chi vince alla fine, vince, tra virgolette, è traslato, cioè nel senso che prima, all'epoca del 77, del post-punk, eccetera, nelle dialettiche ideologiche era molto facile trovare questa dinamica amico-nemico, no? Cioè la major che è nemica perché comunque standardizza un prodotto artistico che invece deve essere più avanguardistico, deve essere più contro, eccetera. Anche se a ben vedere, no, c'è tutta una letteratura in merito.
Chiaro.
Dove si capisce che queste major non sempre sono stati questi mostri cattivi, anzi spendevano una marea di soldi anche in squinternati folk singer o in pazzi geni che poi sono diventati dei miti del rock.
E allora speriamo, allora, che a questo punto davvero il nuovo sistema ci riporti anche una sperimentazione che c'era allora. Purtroppo dobbiamo chiudere. Edoardo Bridda, grazie mille per essere stato con noi, e ricordiamo ovviamente sentireascoltare.com.
Certamente.
A presto Edoardo.
Buona giornata. Il nostro Pensatec oggi si chiude qua, lo chiudiamo anche con una mail che ci è arrivata diretta a @radiocittadelcapo.it. È un po' pessimista perché dice: ma come, già la SIA era una macchina connivente e compiaciuta, generatrice di truffe coi bordereau cartacei, e adesso si pagano i diritti in base al numero di streaming. E chi ci vuole programmare con dei computer degli streaming fittizi? Beh, chi ci vuole? Non lo so, secondo me è un po' più complicato.
La lasciamo aperta.
Lasciamo aperta questa domanda. Noi vi salutiamo qui, ma su Twitter continuate a seguirci su @PensaTech.
Ciao.
Buona giornata a tutti.
Ciao, ciao.
PensaTech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @PensaTech.